La nostra terza pagina. Sono venuta a Madrid per uccidere generali, dicono che abbia detto Idoia, quando le hanno proposto di attentare contro la vita di semplici guardie. Questo è solo un passaggio tratto dal libro di Clara Ouzon, ma che rivela già solo in una frase la potenza della scrittura di questa autrice catalana. Nel panorama della narrativa spagnola contemporanea, Clara Ouzon occupa una posizione singolare, autrice capace di muoversi tra romanzo storico, indagine morale e ricostruzione documentaria. Ouzon ha spesso interrogato le zone oscure della storia europea e spagnola, come ad esempio nel libro La figlia, uscito in italiano per Sellerio, è diventato un caso letterario, dove affronta la breve e tragica vita di Ana Mladic, morta suicida avendo appreso chi era veramente il padre premuroso a cui era tanto legata. Il padre era appunto Ratko Mladic, criminale di guerra, comandante militare dei serbo-bosniaci, responsabile della pulizia etnica e del massacro di Srebrenica. Nel suo ultimo romanzo intitolato Le Belve, uscito per Sellerio, Ouzon torna proprio su uno dei capitoli più neri della Spagna post-franchista, gli anni del terrorismo basco, della guerra sporca cosiddetta, condotta dallo Stato contro l'ETA, servendosi di milizie paramilitari, denominate GAL. Il romanzo prende le mosse da una figura reale della storia del terrorismo basco, la militante dell'ETA Idoia López Riaño, soprannominata la Tigresa, arrestata in Francia nel 1994 e poi estradata in Spagna, una delle terroriste più note e mediaticamente esposte dell'organizzazione. Con Clara Ouzon, che abbiamo intervistato durante Chiasso Letterario, abbiamo parlato della sua ossessione del male, del fanatismo legato all'idea di patria, e poi abbiamo parlato di ETA, ovviamente, e anche di GAL.
Yo no soy platónica, yo no creo que hayan ahí unas ideas eternas que están allá fuera de la caverna, yo soy más aristotélica.
Io non sono platonica, non credo che esistano idee eterne, sono più aristotelica. Ci sono buone e cattive azioni e sono tra l'altro relative, nel senso che quello che per me può essere un atto cattivo, come uccidere bambini palestinesi, per gli ebrei è una buona azione, perché stanno uccidendo terroristi. È un esempio della relatività del male. Rifletto spesso su una questione in particolare, cioè la capacità di commettere atrocità in nome di un dogma, cioè di fare il male credendo di fare il bene, come nel racconto nel libro dedicato alla figlia di Ratko Mladic. Lui era convinto, mentre sterminava i bosniaci, di agire per salvare il popolo serbo, che considerava minacciato. Il nazionalismo individua sempre un nemico, che va eliminato. Ora nel mio nuovo libro Le Belve mi confronto con una persona che commette atti orribili, ma che risulta una persona molto mediocre, una donna molto frivola. È una contraddizione che mi interessa e mi fa sorgere la domanda: ma com'è possibile che questa donna così bella, Idoia López Riaño, che avrebbe potuto fare la modella, abbia deciso di diventare un'assassina in nome di una patria che la rifiutava? Il nazionalismo basco, come ogni nazionalismo, finisce per essere etnico. È sempre così. In nome di una omogeneità nella cultura, nella tradizione, nella religione, si finisce per dire a chi viene da fuori: siamo noi i veri rappresentanti di questa terra e queste pietre ci appartengono. Idoia era figlia di genitori immigrati nei Paesi Baschi. E credo che il desiderio di sentirsi parte di qualcosa, di smettere di essere un'immigrata, l'abbia spinta a diventare una nazionalista basca. Anzi, ha voluto dimostrare di essere talmente basca fino ad arrivare al punto di uccidere.
E per dimostrare che era tan basca come il che más matava gente.
Anche in questo caso, come diceva Hannah Arendt, il male è banale?
Sì, bueno, a Hannah Arendt è una presenza che sta in mia novella, de hecho hay una cita suya. Io ho stato leyendo molto Hannah Arendt.
Hannah Arendt è una figura molto presente nel mio romanzo. Ho letto tanto del suo lavoro per questo libro, perché credo che abbia affrontato la questione del totalitarismo e del nazionalismo in modo molto lucido. Nel mio libro ho citato un passaggio di un suo testo in cui veniva rimproverato ad Hannah Arendt di non essere abbastanza ebrea perché criticava anche gli ebrei. Il nazionalismo infatti non ammette critiche. Chi è nazionalista si considera nel giusto. Hannah Arendt diceva: io non amo nessuna comunità predefinita, io amo i miei amici. E anch'io la penso esattamente come Hannah Arendt. Le religioni hanno semplificato in modo molto efficace il male. È un'astrazione rappresentata e incarnata nel diavolo. Pregando Dio, che è il bene, sfugge al male. Ma la realtà è un'altra. Tutti noi abbiamo il male dentro. Tutti siamo capaci delle azioni peggiori. Lo stiamo vedendo ogni giorno. Io vivo tranquilla, ma nel mio nome, a nome del mio benessere, il mio governo, insieme a tutti i governi europei, permettono che migliaia di persone anneghino ogni anno nel Mediterraneo. Io ne sono complice. Ora stiamo vedendo cosa sta succedendo a Gaza, cosa sta succedendo in Iran e in Libano. Nel nome delle grandi idee dell'indipendenza, della difesa di Israele, uccidono bambini. In nome della libertà, della sicurezza mondiale, uccidono iraniani. Credo che sia di nuovo il dogma a renderci tutti complici, nel rispettarlo e a non metterlo in discussione. È questa la banalità del male. E quindi nel caso di Doja io la definisco frivola perché è talmente assurda da sembrare uno scherzo. Quando parla e scrive, imbevuta di questa ideologia che ha assunto, lei ripete ciò che le è stato detto. E Doja dichiara di amare l'euskaleria e la lingua basca, ma lo diceva quando ancora non parlava basco. Si dice disposta a dare la sua vita per la patria, convinta che ciò che sta facendo sia mettere a rischio la propria vita. E in parte è vero, ma la verità è che prima di tutto sta uccidendo altre persone. Lei però vede solo il proprio sacrificio e si considera una soldatessa impegnata in una guerra di liberazione contro il nemico, che non ha volto e va semplicemente eliminato. La disumanizzazione dell'altro fa sì che tutti, in qualche modo, accettiamo quello che accade. Anche oggi sta accadendo a livello mondiale qualcosa di inconcepibile e mi ossessiona la capacità che abbiamo tutti noi di convivere con le atrocità che ci circondano.
E mi ossessiona questa capacità che abbiamo tutti per vivere con le atrocità che ci rodeano.
Il fanatismo permea le pagine del libro attraverso l'amore per la patria basca, ma anche per l'amore di quella spagnola. Possiamo parlare della patria come di un dogma?
A me, mio padre decía, quando mi hablan della patria, me pongo a temblar. Io también.
Mio padre mi diceva, quando mi parlano di patria, comincio a tremare. La penso proprio come lui e credo davvero che in nome della patria tutto venga giustificato. Infatti Goebbels, l'ideologo di Hitler, diceva «Nessuno vuole la guerra. Per convincere il popolo alla guerra occorre trovare un nemico che vuole annientarci. E così è necessario eliminare il nemico, prima che lo faccia lui. Chi si rifiuta a partecipare è un traditore e un codardo. Funziona da sempre così. La patria ha bisogno di un nemico, perché non c'è fattore di maggior coesione tra individui di diversa provenienza della paura».
I diversi individui che il miedo.
In un'intervista lei, Clara, raccontava di essere interessata dalla figura delle donne vittime. Le due protagoniste di questo suo ultimo romanzo lo sono?
No, hai una vittima e una vittimaria.
No, c'è una vittima e una carnefice. Nei miei romanzi precedenti, La figlia e L'assassino timido, racconto il percorso di due donne morte giovani per morte violenta. Questa volta invece mi ha attratto la figura della carnefice, dell'opposto. Idoia Lopez Riagno si considera una vittima, ma credo sia una psicopatica. Lei non è in grado di vedere la sofferenza negli altri, non prova empatia e non è capace di mettersi nei panni dell'altro. Questo, anche secondo Hannah Arendt, è un altro elemento che alimenta la banalità del male. Un israeliano non si mette nei panni di qualcuno che vive e soffre a Gaza. Non vuole fare questo sforzo e non vede l'altro come una persona.
Non vuole fare questo sacrificio. Entonces no lo ve como persona, ¿no?
Come è stato indagare su questo passato pesante nei Paesi Baschi?
Bueno, fue muy interesante. A ver, yo nunca pensé que escribiría sobre ETA.
È stato molto interessante anche se non avrei mai pensato di scrivere su ETA. Ho vissuto tutta la mia vita con la presenza di ETA nel mio quotidiano. Nella mia città, Barcellona, ETA ha cominciato molti attentati. Nel periodo delle Olimpiadi, che avevano deciso di boicottare, misero una bomba in un supermercato, uccidendo tantissime persone, tra cui molti bambini. Ricordo che andavo in giro per la città con tanta paura. Evitavi di avvicinarti ai cestini della spazzatura, stavi alla larga dalle caserme della Guardia Civile, anche perché era il periodo in cui ETA professava che la loro sofferenza dovesse diventare anche la nostra. E allora compivano attentati contro civili, contro politici, contro giornalisti e mettevano bombe sulle spiagge. Abbiamo vissuto con questo pericolo e paura di ETA per tutta la vita. Ho pensato di scriverne quando mi sono imbattuta nel personaggio di Idoia, leggendo un articolo giornalistico. Ho pensato che fosse una figura tipica, una terrorista feroce, terribile, ma al tempo stesso abile perché ha ucciso molte persone.
È un disastro come terrorista, però al mismo tempo è molto buona perché ha matato molta gente.
Un altro elemento trattato nel libro è il terrorismo di Stato perpetrato dalle milizie paramilitari GAL, la violenza che si genera in un contesto come quello del terrorismo indipendentista. Anche qui ritroviamo il dogma della patria con i Gal.
Se non è nada más parecido a un patriota spagnolo che un patriota catalán o che un patriota vasco.
È proprio la stessa cosa. Insomma, non c'è niente di più simile a un patriota spagnolo di un patriota catalano o basco. Per tutti loro, il traditore e il pericoloso è colui che non ha il senso della patria. Sono arrivata ai Gal anche perché Idoia ha ucciso personalmente un collaboratore di queste milizie paramilitari. È un tema che in Spagna è difficile da affrontare. Da fastidio, anche perché il terrorismo di Stato è opera del governo socialista di Felipe González. A suo tempo il governo aveva deciso questa strada anche perché c'era una certa esasperazione per la decisione della Francia di considerare i militanti di ETA dei rifugiati politici. Scelta del tutto inaccettabile, considerato che si trattava di persone che uccidevano. Ma i terroristi di ETA facevano finta di essere in realtà vittime di rappresaglie e di essere degli attivisti. Idoia, per esempio, si considerava una prigioniera politica. Ricordo però che lei è stata messa in prigione per aver ucciso, non per le sue idee. Ma questa distorsione della realtà le faceva gioco. Quando i terroristi di ETA avevano problemi in Spagna, si rifugiavano nel sud della Francia, a Iparralde, nei Paesi Baschi francesi. Per il governo spagnolo era così impossibile catturarli e al tempo stesso non riuscivano a convincere Mitterrand a collaborare con Madrid. Così venne in mente un'idea geniale. Creiamo un gruppo terroristico, pensarono al governo, perché lo Stato di diritto non ci permette di eliminare ETA. Insomma, coloro che avrebbero dovuto difendere lo Stato di diritto lo hanno distrutto per difendere la democrazia spagnola e hanno così creato un gruppo terroristico con finanziamenti poco trasparenti. I Gal erano composti in un primo tempo da poliziotti, ma poi anche da mercenari di vari paesi che andavano ad uccidere nei Paesi Baschi francesi. Ovviamente era tutto totalmente illegale. In un paio di anni uccisero 27 persone, di cui 9 che non avevano nulla da spartire con ETA. L'obiettivo di questa strategia era anche di creare il caos in Francia, affinché il governo francese, come in una sorta di ricatto, collaborasse con Madrid. L'unica cosa che ottennero fu che nei Paesi Baschi l'ETA si giustificasse dicendo «siamo in guerra». E la creazione dei Gal ha fatto sì che molti giovani entrassero nell'ETA. È inevitabile, la violenza genera violenza e si autoalimenta. Sui Gal c'è stata una corruzione tremenda, i soldi finivano nelle tasche dei poliziotti e alla fine tutto questo è crollato proprio perché il vice commissario Amedo, che racconto anche nel libro, ha sperperato tutti i soldi dei finanziamenti per i Gal in un bordello. I mercenari sono rimasti senza i loro soldi e da lì è scoppiato lo scandalo. È stato un grosso errore da parte del governo socialista, un errore in una democrazia così giovane. In Spagna, durante le interviste per il libro, mi chiedevano di parlare solo di Idoia. Perché parlare dei Gal, pensano in molti, è fare il gioco della destra. Io non faccio il gioco della destra, ma credo che se un governo socialista fa qualcosa di così terribile, come creare un gruppo criminale, questo deve essere denunciato.
Io credo che se un governo socialista fa algo tan terribile, come montare un gruppo criminale, eso deve essere denunciato.
Così Clara Usón, scrittrice catalana di Barcellona, che abbiamo incontrato a margine di Chiasso Letteraria. Ricordiamo che il suo ultimo libro, Le Belve, pubblicato da Sellerio, ha vinto anche il premio Dashiell Hammett del 2025 della Semana Negra di Gijón come miglior romanzo noir spagnolo.